Allora, quanti, io so che voi da ieri state camminando. Quanti stanno, allora, quanti fanno il catechismo dei catecumeni già da tempo? Chi siete catechisti dei catecumeni da tempo? Zac, abbassate mano. Chi comincia? Va bene, chi sta a mezza strada? Tutti tanti. Allora, buongiorno. Almeno per darci un'idea. Allora, in parrocchia mia, qualche anno che ci sono i catecumeni, però il catechista lo faccio io. Quindi ci vediamo tutte le settimane, quei voraci che fanno il cammino, per cui camminiamo insieme. Allora, io parto dall'esperienza che ho fatto con loro e poi allarghiamo. Allora, la tipologia di quelli che ho incontrato io sono italiani dai 20 ai 30 anni, alcuni buona parte in prossimità del matrimonio, altri no. E come esperienza si sono presentati loro per modi diversi. Una addirittura che ha battezzato il figlio, ha detto: ma io non sono battezzata. Però io ho detto: guarda, che tu non lo puoi fare allo stesso modo, non ti bastano tre incontri di preparazione per fare il battesimo, il tuo è un cammino più lungo. Ci ha pensato, dopo si è presentato e mostra a cammino. Allora, quando Don Andrea mi ha proposto questo, ho detto: io mo che gli vado a dire? Allora, poi ragionando ho fatto
dialetto
così.
Lombardo, la mo che gli vado a dire, tipicamente bergamasco.
Cioè, questo è Bergamo di sopra. Vado a dire. Allora, perché? Perché i problemi che io ho affrontato con loro sono tali e quali quelli che affronto con quelli degli stessi anni che io preparo al matrimonio. Le coppie che si presentano al matrimonio, allora, attualmente c'è il corso con 13 coppie, una coppia si è dichiarata, anche con certo imbarazzo, non convivente, 12 coppie sono conviventi, 12 su 13, quindi ha detto: purtroppo non conviviamo, ha detto: lo so, so. E varie coppie hanno i figli già, quindi si preparano con figli, seguito così. Allora, per questo, dovendo addirittura una catecumena che si prepara adesso, lei è la catecumena e il marito, che si è già sposato al comune, è cristiano, battezzato, cresimato con tutti i libri, lei ci crede, lui no. Quindi lei va a messa, anche se dovrebbe uscire a metà messa, lui non ci va ovviamente per niente, perché dice: no, no, vai tu, sei tu a catecumena, io sono battezzato, quindi non ci vado. Allora, ma sono i paradossi, cioè quelli che poi arrivano alla fede, noi facciamo un cammino, ma da qualche parte poi li dobbiamo portare. Noi adesso come relazione dobbiamo guardare la parte prima, cioè come aiutare quelli che camminano, ma il dopo è un problema più che reale. Perché se gli parliamo di chiesa, gli dobbiamo offrire un'immagine di chiesa che sia plausibile. Non può essere realizzata, perché sennò staremo in paradiso. La chiesa sarà sempre con una scarpa e una ciabatta su questa terra. È vero, perché è la condizione che vive ciascun essere che cammina, e va bene. Però un po' uno ci si deve raccapezzare. C'è una chiesa, qualche pilastro ci deve stare. Ed è un percorso, una domanda vera. Allora, io vi direi, parlando di morale, partiamo da lontano. L'annuncio della morale non si fa subito. Riprendiamo lo schema di Gesù. Gesù quante volte nel Vangelo dice di non peccare? Vi ricordate una citazione dove Gesù dice: raccomando ragazzi, non fate peccati. L'adultera, ok? Quante altre citazioni?
Paganino.
Ah, al paralitico. Bravissimi. Allora, quella buona è il paralitico. L'adultera, già normalmente si dice quel brano potrebbe essere posticcio così, compare nei papiri del terzo secolo, non gli date retto. Due volte su tutto quello che viene detto, Gesù dice di non peccare. E ai discepoli non gli dice mai di non peccare. Gli dice sempre seguitemi. Che addirittura adesso la traduzione che hanno fatto, quella nuova, che prima era brutta, adesso è brutta come un corpo, adesso, perché in quel brano diventa letteralistica, venite dietro a me. Ma noi in italiano non usiamo questa formula. Prima c'era seguitemi, dice no, non rende, venite dietro a me. Adesso è molto più chiaro, giustamente, a un lettore medio. E qui ci hanno studiato, sai che vi credete. Allora, quando Gesù sceglie questa immagine, vi ricordate come comincia il Vangelo di Marco? Il discorso programmatico. Il tempo è compiuto, il regno si è avvicinato, convertitevi e credete al Vangelo. La parte della morale, diciamo così, più truce viene sempre dopo. Prima c'è un incontro, c'è un assaggiare una realtà, un riconoscere una realtà, per cui riconosci che il regno dei cieli è vicino a te, quindi ti vuoi e ti devi convertire. La morale noi tante volte la diamo, cioè facciamo passare un'immagine che non è proprio quella di Gesù, perché un po' dipende dal nostro io, come riceviamo le informazioni, un po' come le diamo. A volte ci sembra più logico che noi ci diamo una bella ripulita, una rinfrescata, una aggiustata e poi ci presentiamo a Dio. Con che faccia mi presento a Dio così conciato come so? Mentre la storia del Vangelo è esattamente l'opposto. L'incarnazione è Dio si mette al mio livello. Quindi l'annuncio che noi facciamo è prima di tutto che Gesù ti è venuto a cercare. Gesù è vicino a te. Tu devi cominciare a gustare questa realtà. Da quello che gusti poi parte la molla morale. Perché la morale è: come faccio io a rispondere a un amore così grande? Signore, cosa vuoi che io faccia? Ma è dopo che si sono conosciuti. Volete uno schema? Zaccheo. Zaccheo scegli, vanno a pranzo insieme, non ci viene detto niente su quello che si dicono a pranzo, ma alla fine del pranzo Zaccheo, che era un bandito ma non era uno scemo, guarda signore, io ho capito, allora a chi ho rubato do 4 volte tanto, di quello che mi resta a metà lo do ai poveri, e poi io vorrei essere una brava persona. Bravo, oggi la salvezza è entrata in questa casa. Ma l'ha capito Zaccheo. Allora è importante che quando noi...
Il testo che Don Filippo ha commentato ieri...
Allora siete preparati su Zaccheo. Allora, per questo è importante che noi, quando ci poniamo davanti al discorso della morale, dobbiamo essere come Gesù. Ci potrebbe andare bene come maestro. Allora, che cos'è una cosa, che cos'è la morale? E poi non avete i problemi di morale. Allora, vediamo in un modo, una descrizione un po' generica. Uno, la morale parte da questo confronto con Gesù e dal confronto con la parola di Dio. Normalmente le persone capiscono le cose che noi diciamo come dei diktat della Chiesa. Il Papa così, il Papa ce l'ha chi i preservativi, ok? Perché viene percepito in questo modo. In realtà la morale non parte da quello che il Papa di notte ha mangiato i peperoni, si alza la mattina avvelenato, dice domani, niente questo, non si gira per me, targhe alterne. Non è così. Viene dal confronto con la parola di Dio. Per cui è qualcosa di relativo a Gesù. Non c'è niente che noi abbiamo come precetto morale che Gesù non abbia già incarnato, che non parli di Gesù. Secondo, per fare una scelta morale, deve essere una libera scelta. Io devo decidere. E finché io non decido, non mi approprio di quella scelta. E quella scelta non mi farà bene. Se io faccio il bene perché non posso far male, non è che sto proprio a far bene. Ok? Se io sono in galera e mi hanno incatenato, vorrei tanto menare il mio compagno di cella, ma mi hanno incatenato, no, io ho menato, è un atto morale. No, tu levi le mie catene e vedi quante botte gli do. Allora, il bene deve essere una scelta libera, consapevole. Per cui anche loro devono capire, quando noi andiamo a annunciare questi temi, che questa scelta deve essere a loro favore. E a loro favore vuol dire, io ho capito che mi fa bene, oppure... ho capito che Gesù mi fa bene e mi fido. Sta cosa potrebbe non risuonarmi come mi è logico che risuoni, però fino adesso non mi hanno detto scemenze, quindi io gli darei, mi fido di quello che dici. Perché anche il fidarsi così è una scelta morale. Terzo pezzo, percepita come bene, come ho detto, e poi l'ultimo, un atto morale deve essere perché io capisco che completa la mia persona. Cioè quando Gesù mi dice guarda sta cosa ti fa bene, sta cosa ti fa male, non è perché serve a Gesù. Gesù non è un impresario edile, per cui dice sai, a me mi servono gli operai, ti piace o non ti piace, il muro deve essere tirato su, quindi tu comportati così. Mi servono annunciatori del Vangelo, fallo, ti piace o non ti piace. Il bene che Gesù mi chiede di fare è un bene che compie comunque la mia persona. Gesù non si azzarderebbe a chiedermi una cosa che non mi fa bene, perché se mi va bene, se sei incarnato per me... non mi chiederebbe qualcosa che è fuori di me, ma mi dice, vedi, questo bene fa bene a te e aiuta l'edificazione del regno. Quindi la morale è qualcosa che io devo capire che mi aiuta a crescere come uomo. Adesso, chi sono le persone con le quali noi parliamo? Allora, quelli che parliamo noi sono stessa broda di tutti noi. Stesso modo di ragionare, stessa cultura, stessa sensibilità, stesse fisime. Allora, andiamo a vedere come si può definire. A livello delle scelte, mordi e fuggi. Pio quello che posso pià, ma non mi fa sta troppo su una realtà. Perché mordi e fuggi? Perché è una cultura, senza andare fino lontano, cioè da dove sono partiti sti poracci, che sono i nostri fratelli che stanno con noi, ma certamente è una cultura che dà un sacco di fregature. Per cui le persone si sono abituate a fare mordi e fuggi. Prima che tu mi freghi, io già me ne sono andato. E lo guardate nel mondo del lavoro, nel mondo delle relazioni, di come uno si impegna. L'Istat vi dico come dà il matrimonio. Sapete come dà il matrimonio se va a SNAI? Nei primi 7 anni? Qual è la percentuale di sussistenza di un matrimonio? Il 50 e il 50. Come sul resto un po' dico, il 50% che rimane c'ha diritto all'aiuto da casa, cioè sono sgarrubati, perché questa epoca è più difficile delle epoche precedenti, no? Il matrimonio è più difficile di tutti gli altri matrimoni degli altri secoli, no? I costumi morali sono più trucidi adesso, ma al tempo di San Paolo non c'è niente di nuovo. Quando lui parlava con comunità di Corinto, ancora ci potrebbero insegnare qualcosa quelli di Corinto. Allora, per cui niente di nuovo sotto il sole. Allora, perché? Perché alcuni aspetti del nostro essere non si sono sviluppati. Allora, c'è tanta superficialità. Perché la superficialità è prendo quello che posso prendere. Ma vuol dire pure che io ho un'idea non completa di me. Quando andate a fare la spesa, ci sono due grandi filosofie per fare la spesa. Ci stanno quelli con la lista e quelli che vanno. Quelli con la lista tornano con le cose della lista, quelli che vanno normalmente tornano con quello che non gli serviva. Dice guarda che ho comprato le noccioline, le batterie, ah che belle queste cose. Allora, se c'hai una lista, tu sai quello che ti serve. Se non c'hai la lista, vedrai. Spesso noi facciamo le nostre scelte senza avere un'idea di noi. Non avendo un'idea di noi, io non ho la lista. Quindi che cosa faccio? Assorbo esperienze. Assorbo perché dico, che ne so, ogni esperienza mi darà qualcosa. Ma non è vero. San Paolo che dice, ragazzi, tutto è lecito, fate tutto quello che vi passa per la testa, ma ricordatevi che mica tutto fa bene. Tu te la puoi bevare ricchina, chi ti dice di no? Ti farà bene alle mucose? Ma un po' difficile dimostrare questo. Puoi dare un calcio al muro? Certamente. E il muro non si farà male, il piede tuo sì, lo puoi fare. Che San Paolo c'ha una fisima con la legge e così, ma lui veniva da una storia complicata. Però dice, vedi, tu devi avere un'idea di te. Allora, spesso non c'è un'idea completa, compiuta. Poi, è un'epoca di grandi emozioni, lo vedete anche dai mezzi di comunicazione, cosa di già che emozioni hai? Perché sembra che l'essere umano si giochi sulle emozioni. Perché c'è una grande fatica andare un po' più in profondità, per cui quello che non genera un'emozione mi manca la terra sotto i piedi. Per cui voi sapete che per come siamo costruiti la quotidianità ci fa venire le bolle. Se tutta la mia vita sono le emozioni, la cosa che avrò più paura di tutte è la quotidianità, perché la quotidianità si caratterizza per la normalità, diciamo un certo altopiano ma piatto di emozioni. E mo che faccio? Ok? Perché bisogna costruire anche il resto. E poi, diciamo così, in generale una fatica alla pazienza. Sapete come si dice in greco pazienza? Iupomone. È una cosa divertentissima. Iupo, sotto, monè, stare. La capacità di portare un peso. Immaginate Atlante. Atlante un uomo paziente. Sapete, Atlante c'ha il mondo sulle spalle, stava così. Allora, una grande capacità a stare. Stare sotto un peso, stare nella difficoltà, sentirsi dire di no. Quando voi dite di no a qualcuno, gli via male. Io in parrocchia dico di no ai ragazzini e gli via malissimo. Dico di no ai genitori, gli via peggio. Come no? A me la signora mi ha strillato perché le comunioni noi purtroppo le facciamo di sabato pomeriggio e domenica, spiegando che i cristiani vanno a messa di sabato e di domenica. Lei ha detto perché no al venerdì mattina? Perché lei era più libera. Io ho detto, no signora, vede, noi cristiani spesso facciamo queste cose, ci incontriamo, è un po' un nostro stile, così abbiamo deciso, e si è arrabbiata perché lei era libera venerdì mattina, ha detto, adesso lei ci pensi, si rilassi, così, domani ne riparliamo, è un po' il giorno dopo era un po' più tranquilla. Ma se tu gli dici di no, entra in crisi un sistema. Perché? Per certo buoni motivi. Ora, quando noi entriamo nella morale, noi dei no gli do i motivi. Perché il progetto di Gesù è proprio su un altro canale rispetto a questo. Ok? Questo è come fa, che ne so, taglio e cucito, e noi dobbiamo non fare l'origami. Sono due mondi diversi. Allora, vuol dire che, dando una lettura provvidenziale, anche quest'epoca insegna qualcosa di buono all'uomo. Ma come ogni epoca, te dà un pezzo e te ne dà un altro. Mentre Gesù c'ha la pretesa, perché sarebbe Dio, di dire: io conosco l'uomo, io so tutti i pezzi. Alla stepoca sta cosa ti ha fatta bene, mo devo fare quest'altra. Ma a me non me va. Senza quest'altra non sarei un uomo completo, non sarei felice. Perché dovete pensare che la prima idea che noi ci viene in mente è che una scelta morale, un peccato, che cos'è? Infrazione della legge di Dio. Sapete, Piaget, un psicologo infantile, si studiava come i ragazzini reagivano. Ci sono varie epoche. Normalmente c'è un'epoca della giustizia che un bambino sviluppa per conto suo. Quindi gli faceva un test: se un bambino disobbedisce a mamma, poi corre, va sul ponte, il ponte crolla. Perché crolla il ponte? Perché ha disobbedito a mamma. Ma lo dice il ragazzino, non perché la madre gli menava. È proprio il nostro modo di percepire certe verità. Allora, noi non stiamo dando delle leggi che sono il nostro Signore in cielo, il nostro Re ha deciso degli statuti e basta. Gli stiamo a dire: guarda, questo serve per te, ok? Allora, le grandi aree di intervento. Come funziona la confessione? Con Dio, con gli altri, con me stesso. Con Dio è una realtà che loro stanno scoprendo per vari motivi. Quindi di per sé il terreno, almeno a prima vista, è tutto più aperto. Te sto a sentire, ci provo, con più o meno risultati, magari mi piace più la legge che quest'altro, mi trovo bene col Vangelo, faccio fatica la domenica, però ci stanno. Perché è una realtà che stanno proprio scoprendo e va bene così. Ovviamente noi dobbiamo dire, voi sapete che i catecumeni a metà messa dovrebbero uscire e voi catechisti dovreste accompagnare. Io ho un conflitto di interessi, per cui io poi devo proseguire la messa, non è che me ne posso andare al catecumeni, però infatti abbiamo fatto uno dei riti, dico: vedete, adesso uscirà Simone dalla chiesa per questo motivo, così, dico, adesso io dovrei seguirlo, un momento di gelo, dico: ma non lo seguo perché rimango con voi, Simone andrà, pregherai. Però il catecumeno deve comunque venire, ma anche perché non c'è nessun catecumeno, per quanto a Roma, per quanto che venga da un'altra religione, o è arrivato da poco in Italia, se no, idee di cristianesimo ce l'ha dentro. A messa già ci sono nati questi, per i matrimoni, per battesimi, per momenti di festa. Quindi un minimo ce l'hanno in testa, non è che li stravolge. Per cui va bene. Con gli altri sono cose che sono più o meno percepite in modo chiaro. Allora, c'è una certa idea di giustizia sociale. Uno che bara lavoro lo sa, per cui sul concetto di giustizia sociale è più facile parlare, e spesso con Gesù ci si trova d'accordo. Se poi parliamo di essere un tessuto sociale, è qualcosa di strano, sentirsi noi. Ma già che loro si sentano noi, con tutta la comunità, quando fanno i riti in chiesa, è già una vittoria. Ma è perché uno sta allargando proprio l'idea di sé. Però su questo si può discutere, perciò sono messe bene. Poi, relazioni parentali o familiari, leggere in modo diverso il loro stare nella loro famiglia. Questo può essere un po' più complicato, perché vengono le esperienze varie e molteplici, come tutti quelli che rientrano in quella categoria di anni. Per cui rileggere un rapporto, riscoprire che tu devi rispondere con gratuità a un amore che hai ricevuto. I comandamenti li dovete insegnare. Ma i comandamenti non servono solo a dire no, a parte che quello dei genitori è positivo, onora il padre e la madre. Certo, onorare è un termine un po' strano, non si usa mai. Dove si riusa nella chiesa il termine onorare? Il matrimonio. Prometto di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Onorare sta pure là. Infatti uno dice: che vuol dire onorare? È una cosa lunga, come piano piano. Però vuol dire rimparare questi rapporti, rileggerli. A volte riconciliarsi, rappacificarsi dentro, riconciliarsi fuori, in base a quello che serve. Ma lì è più facile percepire che è per il mio bene. E poi la relazione di coppia. Moltissimi, la stragrande maggioranza, vengono che sono già fidanzati, nemmeno a dirlo, conviventi, quindi sono sposati al comune. Allora, quella realtà che loro vivono rientra in quella zona che sono le scelte percepite come personali. Mentre la scelta del lavoro, della giustizia, uno dice, beh, capisco che riguarda gli altri, qui dice, no, questa è roba mia. E capire quello che ci dice Gesù su questo è un po' più difficile. Allora, prima Donatella vi ricordava, se uno è convivente, sposato al comune, non può, cioè prima regolarizza in qualche modo questa posizione e poi viene battezzato. Quando lui dice una cosa del genere, sembra strano, ma guardate che è la stessa cosa di quando lui dice ai fidanzati, voi siete conviventi, guardate che dovete impegnare un cammino di castità, ci dovete provare, per carità, cioè non è che ci sta il fuciliere appresso a voi come te sbagli e spara, però è un valore, ci devi credere, ci devi provare, perché è un bene per la coppia. Noi parliamo una lingua sconosciuta, perché? Perché come proviamo noi l'affetto o che cos'è l'amore? Allora, voi sapete che noi siamo fatti di testa, di cuore e di viscere, forse che di corpo. Testa come sede delle nostre decisioni, come immagine, no? La maturità, il cuore, ti amo fino a dare la vita per te, le viscere, i fulmini in panza, i modi proprio disordinati, la nostra corporeità. Allora, questo penso che poi nella relazione successiva lo vedrete per ben benino. Però è importante capire che l'amore e la scelta di coppia riguarda ognuna di queste facoltà. Io amo con la testa, amo col cuore, amo con le viscere, amo col corpo. Ma devo pensare che Gesù mi insegna ad amare. Se ritorniamo al discorso dell'emotività, se io provo una forte emozione per te, posso pensare di amarti? Sì, a livello di emozioni. Che scelte sono in grado di fare per te? Che maturità ho in questo rapporto? E soprattutto, che cosa mi insegna Gesù su questo rapporto? Perché se io e te ci mettiamo d'accordo per vivere e siamo perfettamente d'accordo su questo, non vuol dire che faremo diventare giusta una scelta perché siamo d'accordo. Allora, la nostra educazione passa da questo. Per arrivare alla sessualità, perché voi immaginate che uno dei 30 anni che si avvicina per fare il catecumeno è uguale a uno dei 30 anni che dopo la cresima se n'è nato. Cioè dai 14 anni ai 30 anni ha vissuto una serie di esperienze, ha codificato certi comportamenti e li dà per buoni. Quindi è normale fare così. Infatti quando tu gli dici non è normale, non è giusto, ti guardo e dici so io il marziano o sei tu il marziano? Allora, poi io faccio il prete per cui in qualche modo, vabbè questo fa il prete, è naif, gli piace la vita così, ok? È importante. Allora noi ci mettiamo là con la nostra vita. Allora, per arrivare alla sessualità bisogna far passare una certa idea di persona. Noi amiamo con la testa, col cuore, col corpo. Se il mio amore non è maturo, testa non è un amore. Se volete un'immagine, vi ricordate quando abbiamo fatto la scuola guida? Io ho fatto da privatista. Come insegnano, come si cambia una ruota? Si tolgono i bulloni, si leva la ruota, la mettete sotto la macchina, se casca il click così non casca per terra, non vi fa male. Mettete la ruota nuova. Come si mettono i bulloni? In croce, bravissimi. Siccome so capoccione ho detto, perché in croce? La prima volta che ho bucato, allora ho messo il primo e l'ho serrato, ho messo il secondo e l'ho serrato, il terzo entrava, ma con grande fatica io l'ho convinto e l'ho serrato, il quarto non entrava proprio, era proprio, non combaciavano i buchi. Allora ho dovuto diserrare tutti i bulloni con umiltà e mettere quarto bullone. Ma tanto se uno è capuccione o se ne capisci che è buono e capisci che è cattivo. Perché? Perché la ruota deve aderire al mozzo in un modo progressivo ma totale. Se io serro da una parte, quella si spiega, non combacia più. Allora, le nostre scelte, che cosa ci insegna Dio? Che tu devi amare con tutte le componenti della tua vita e come i bulloni da macchina deve combaciare tutto e tutto insieme. Spesso si pensa, ad esempio, che la sessualità non sia parte dell'amore, cioè è come una dipendenza, viene automatico. Ci guarda che questa è una componente, come la capoccia. Se la capoccia stai al 10%, se al cuore stai al 50%, poi stai al 100% col corpo. Non è il primo bullone che hai serrato. Perché hai serrato questo più di quell'altro? Che mi piace, per carità, ci piace a tutti, ma non è detto che ci faccia bene. Ritorniamo a San Paolo, tutto è illecito, ma non tutto gioca. Per il bene della tua coppia, questo comportamento ti fa bene? Vi ha aiutato a crescere? O non ti aiuta più magari litigare, parlare, confrontare, vivere esperienze? Dove sei cresciuto di più? Allora, noi dobbiamo spiegare che si ama con la testa, con tutta la maturità. Si ama col cuore, ti amo veramente. Veramente vuol dire, io sono pronto a morire per te. Ma nessuno mi chiederà, doni tu per favore il rene sinistro per lei, ma sono un lord, capito, con tutta la rosa bocca, gli do il rene e così. Ma è, l'amerai quando sarà non amabile? Quando dici, guarda, la butto di sotto? L'amerai quando... Perché quello è un amore che dici, lì ti do la vita, sennò quando te la do sta vita? A me nessuno mi ammazza, nessuno mi cerca, nessuno mi ha chiesto il riscatto. Quando te la dico da sta vita? Te la do giorno per giorno. Allora quel giorno per giorno, quella stabilità di vita è indice di un amore. Allora la corporeità è il bullone con bacio. Allora se ti amo con tutta la testa, ti amo con tutto il cuore, ti amo con tutto il mio corpo, posso dire che umanamente ti sto amando. Ma questa persona sta incontrando Dio. E in sé incontra Dio che è un Dio d'amore. Un Dio che dice, modestamente l'amore l'ho inventato io. Io qualcosa te la posso insegnare. Allora, perché un amore prima del matrimonio non è completo? E, voi sapete che i protestanti su questo hanno idee diverse dai nostri, che dice una volta che tu sei battezzato, c'hai già questo rinnovamento dentro, per cui la grazia di Cristo già abita in te. Perché per noi esiste questo sacramento? Prima per tutta una storia che Gesù si è inventato i sacramenti, ma perché noi crediamo che Dio mi insegna ad amare, dà forma al mio cuore, al mio amore, perché sia sponsale. Non è una forma generica quella dell'amore, è la forma che ha l'amore di Cristo verso la Chiesa. Ricordate Efesini 5? Questo mistero è grande, lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa, parlava del matrimonio. Allora, anche lì far capire che l'amore umano è il luogo dove passa l'amore di Dio. Per questo non è un fatto solo di coppia, per questo è sacramento, perché è un luogo dove nella nostra umanità si manifesta la grazia e l'amore di Dio. L'amore di coppia, il matrimonio, non serve solo a quelli che si sposano, o non serve solo a fare i figli, è un lampione acceso per strada da Dio, perché le persone possono dire, oh, quelli ci riescono, magari è possibile uscirci per davvero, possiamo amarci così. È per questo che non si può vivere altri stati di vita, perché si blocca la crescita. Avete fatto il ciambellone? Quando si fa il ciambellone, si può aprire il forno mentre quello cuoce? No. Allora, di per sé vi dico io, sì, nel senso che collassa, diventa più denso e più dolce. Ma perché? Perché è prima del tempo. Collassa vuol dire che si scende tutto del corpo. Allora, ma il ciambellone ha bisogno del suo tempo perché finisca la sua crescita e poi rimanga stabile. Tirato fuori dal forno ti rimane alto, non è che si riabbassa. Allora, allo stesso modo lui dice, vedi, questa scelta non è una scelta malvagia, perché le persone un codice morale ce l'hanno dentro, dice, guarda che nel mio codice sta cosa non mi sembra una cosa così brutta, perché, ritorniamo alla lista della spesa, se io non ho in mente nessun amore particolare, se non le storielle, allora questo dice, questa è una storia seria, quindi lo percepisco come buono, sto in fila alla cassa, vedi le batterie servono sempre a casa, intanto io pio, è una scelta buona. Le batterie comunque servono. Se io ho in mente la lista da spesa, l'immagine di Cristo che ama, allora mi rendo conto che il mio amore è parziale. Mi rendo conto che Cristo ha qualcosa da darmi. Per questo noi dice, vedi, tu non stai a far crescere bene sto ciambellone. Poi non vuol dire che va all'inferno. Cioè, bisogna pure spiegargli che Dio è buono. Ma la bontà di Dio non si manifesta nel vederci il giorno del giudizio finale. Non è che ci ha buttato sulla terra e dice, mi raccomando, vai in paradiso. Quando ci rivedremo? Tra 90 anni, mi raccomando. Ma è uno che mi accompagna e dice, io oggi vorrei che tu fossi felice. Sto sacramento te l'ho dato per te. Come stai a vivere? O se volete, i mobili di Ikea. Voi sapete che sono tutti facili da montare. Una volta che hai capito come funzionano le istruzioni loro, i primi tempi tu le guardi e dici, com'è? Arrivi alla fine, ti mancano due ripiani e dici, lo è l'errore? Rismonti, rimonti e pian piano uno te l'avanza sempre, però o tieni da parte, cioè, non siamo che si rompe. Allora, però si ragiona così. Allora uno dice, vedi, allora devi imparare a capire le istruzioni, ma perché il mobile regna. Non viene il signore che ha strillato se l'ha montato male, il mobile è tuo, la vita è tua, i talenti, no? Io ti ho dato i talenti, da ragazzino per colpire il tipo Corello, questo è un talento, un lingottino d'oro, poi lo rubano, 35 kg d'oro, un talento. Per cui vuol dire che pure a quello ce n'aveva uno solo, Porello, ci aveva 35 kg d'oro. Insomma, poteva mangiare e bere per qualche giorno. Allora, i talenti Dio te l'ha dati, ma per te, mica per lui. Quando dice, ma sì, ci volevo guadagnare, se era solo una questione, perché ne ha portato in banca? Se i talenti, il guadagno dei talenti fosse per Dio, avrebbe fatto in modo diverso, avrebbe dato a qualcuno più bravo di noi. Se l'ha dati a noi, perché noi ci arricchiamo. Allora, far passare questa idea. La sessualità è all'interno di un linguaggio d'amore. Dio, interlocutore di questo linguaggio, mi insegna ad amare perché mi insegna prima di tutto a essere me stesso. Vi ricordate quando ho detto la morale serve perché io capisca che mi fa bene, ma perché io cresca come uomo. Gesù è uomo compiuto, perfetto, realizzato, felice, perché è Dio che porta a termine l'uomo. San Giovanni Battista. E chi mi ha mandato a battezzare mi ha detto, l'uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo spirito, questo è lui. Gesù è l'unico che può contenere lo spirito, perché uomo è Dio, ma fa in modo che la nostra umanità si allarghi. Ecco perché ci porta a felicità, ci porta a pienezza. Senza Gesù io sono un uomo incompleto. Non vuol dire che sono un bravo uomo. Vi ricordate l'esperienza di Cornelio? Bravissima persona, gli angeli gli dicono, guarda, le preghiere sono state ascoltate, manda a chiamare uno che si chiama Pietro. Sì, e manda subito i soldati. A Pietro dice, vada uno e ti chiamo Cornelio. Quando si incontrano, Pietro dice, che me devi dire? Cornelio dice, no, in ordine apparizione, tu che me devi dire? A me l'angelo ha detto, sei tu che parli e io ascolto. Ah, in verità mi vado rendendo conto che chiunque pratichi la giustizia a qualsiasi popolo appartenga a Dio gradito e accetto. Però, e poi insegna Gesù. Quindi è importante che capiscano, non è che Gesù si arrabbia, non è che piange Gesù, piango io. E quindi piange Gesù, perché dice, tu sei la mia immagine nel mondo e attraverso te io arrivo a tutti gli altri. Per cui spiegare la completezza dell'uomo e la sacramentalità del matrimonio. Cioè voi siete chiamati a vivere questa vocazione alta che vi conforma l'amore di Cristo, che illumina il mondo. Perché basta che siete felici. A Dio di comportarsi bene, basta mia madre. Ancora l'età mia, quando vado via di casa mi raccomando, e dico sì, mamma, metterò la canottiera di lana, non si può dire niente. Però se i madri che dicono comportate bene, se la nostra morale è comportate bene, basta mia madre, cioè quella è l'incarnazione di Dio. Allora, è una qualcosa di diverso. Allora, il mondo si cambia quando tu assaggi qualcosa di diverso. La morale è quello che viene come strutturazione di quella risposta. Che cosa devo fare per? Ok? Allora, cose legate all'amore, vabbè, poi si vedranno al corso, però di per sé, nello specifico la sessualità, se vogliamo prendere la sessualità, normalmente è una cosa privata, vabbè, un po' perché siamo costruiti così, per cui se uno va a parlare di certi comportamenti, dice, ma no, questa moto, lo giuro, questa è proprio roba mia, perché Dio entra in questo spazio? Ma perché io dal battesimo anche il mio corpo diventa tempio dello Spirito Santo. Quindi Dio dice, guarda, io ci avrei dei royalties anche su queste cose. Cioè, è spiegare che ogni aspetto della persona o è messo in un quadro per cui aiuta a formarmi, se no è casino, è zavorra. Quindi anche se io non gli do un gran valore, comunque rimangono scorie dentro di me. Allora, sulla sessualità, secondo me, basta fare un passaggio sul sesto comandamento. E voi lo spiegate per esteso. Quindi, tutti i peccati che si possono fare da soli, tutti i peccati che si possono fare in due. Dopo un po' dite poi vari ed eventuali, perché non c'è una casistica infinita. A 3,5, a 4 3/4, a 16 terzi, capito? Per cui uno dice, basta questo. Fatto questo passaggio, voi ti fate il primo giro. Una volta che gli avete dato il quadro generale, cioè guarda, io quello che dico lo dico per te, poi fate un quadro generalissimo, ma prendete il catechismo della Chiesa Cattolica, leggete lì, fate un passato, gli buttate tutti gli ami che servono, in modo che quando un amo acchiappa qualcosa, tira, è come quando si pesca, perché è un ambito estremamente sensibile. Prima di entrarci con la ruspa nella sessualità, è meglio andare così, in modo soft, si fa prima un volo d'alta, si fa così, no? Sapete, siete mandati a bombardare con l'aereo? Adesso ci sono i missili intelligenti che stanno in tabelline e così. Allora, c'è sta il satellite che inquadra l'obiettivo, passa l'aereo, si guarda prima che tutto sia libero, se non è libero passa un altro aereo che azzera tutti i radar, poi quello arriva e spara il missile. Quindi il missile è l'ultimo passaggio. Quindi, prima si passa col satellite, Dio mi insegna a essere felice. Ma diciamo, vedi, se c'è qualcosa da vendermi pure su sta roba mi interesserebbe. Secondo passaggio, facciamo l'aereo quello che c'è i radar. Il sesto comandamento. Poi, in qualche modo, si dovrebbero illuminare gli obiettivi. Perché è ovvio che una proposta di questo tipo, in qualche modo, tocca delle zone. E lì voi andate col missile di precisione, facendo capire che non è un'invasione. Cioè, fate in modo che la domanda venga suscitata da parte loro, perché se no è complicato. Perché come ve lo dico pure da confessore, tanti anni fa, ma io ancora non ero stato costruito, c'erano solo i miei disegni, i miei progetti, l'educazione sessuale non veniva fatta a casa, si faceva in fondo al confessionale. Quindi il prete era obbligato a chiedere, perché era il responsabile che la confessione fosse piena. E se pensava che fosse una cosa buona, cioè, ma se no nessuno gli dice niente a questi qui, io lo dimmo noi. Il risultato qual era? Estremamente penoso per il penitente, perché si sentiva al terzo grado su certi argomenti, lo dice, già la seconda domanda io mi volevo alzare l'ammine. Allora dopo si è pensato, non dipende dal prete la completezza della confessione, cioè è il penitente stesso che dovrebbe avere una certa chiarezza, e il confessore qualche domanda ogni tanto la può buttare lì, ma sempre con molta discrezione, molta delicatezza, perché la persona senta che non è un'invasione, ma che è un bene per sé. Ok? Perché se è un'invasione vuol dire che io arretrerò, ma metterò sempre un nucleo appresso. Vi ricordate Sodoma e Gomorra, quando escono, chi si girava indietro rimaneva di sale? È un'immagine, no? Ma perché? Perché se ti giri indietro non è una curiosità scientifica, vediamo come Dio fa piovere il fuoco dal cielo, li squaglia tutti quanti, ma era, mannaggia che mi sono perso a Sodoma e Gomorra, quasi quasi è tra di sale, perché è la stessa cosa che sta là dentro. O vi ricordate gli ebrei, uffi, però in Egitto se mangiamo quelle belle cipolle, che qui invece c'è la manna, la tristezza, sta manna. Cioè, dobbiamo, per quanto l'essere umano è fatto di avanti e indietro, dobbiamo cercare di ridurre al minimo l'amore per le cipolle. Se io te invado, tu arredi, ma te tieni le cipolle da parte. Se invece io non te invado, ti accorgerai che invece delle cipolle, tu dammi una cipolla, ti do un coscio d'abbacchi. Chi è? Però già vedi, ti do pure starte due di cipolle. Che mi dai? Ti do le patate al forno, ti do tutto il resto. Dammi le cipolle alle egiziane, noi sappiamo tutto questo. E questo è lo scambio. Per far questo ci vuole anche una relazione, cioè siete una fidati di voi. Non è che voi piovete dal cielo, normalmente c'è di 2 anni di cammino, c'è anche i percorsi che fanno più di 2 anni. Don Fabio Rosini mi diceva, no, a me i categori durano 4 anni, 5 anni, perché lui gli fa un cammino lungo, c'ha più occasioni, ok? Però voi 2 anni ce l'avete per costruire un rapporto, per entrare dentro certe scelte, facendo in modo che loro vi percepiscono come qualcuno che gli dice una parola buona, non come... Ieri sono arrivati quelli del censimento in parrocchia mia, perché io non gli avevo rimandato, ma erano arrivati i modi, mi hanno detto guarda, poi ti fanno la multa. È arrivata una signora, Anto Caruccia, è andata da me, i 12-2 che risiedono in parrocchia, e dice poi mi raccomando, se no gli devo fare la multa, ma certo signora, lunedì sarà pronto, io non so manco che ci devo scrivere, io rispondo alle domande, come vengo. Dico, se posso sbagliare, sì, però io gli ho ridato, va bene così. Per cui che ci vedano così, non come quelli che vanno a fare multe. Poi le domande, se loro vi fanno domande, tutto il cucuzzaro. Cioè, ah no, stiamo ancora in traiettoria, non so che era. Allora, se loro vi fanno delle domande che sono complicate, non abbiate paura di dire se andiamo a forma insieme. Perché se una domanda è complicata vuol dire che hanno già capito che si tratta del loro bene e non sanno come ordinare i due beni possibili. Ok? A grandi linee, la morale è la stessa che vale per noi. Nello specifico se ci sono scelte come la convivenza o altro, gli si spiega che stanno in fuorigioco, che non è che Dio gli vuole male, ma che quell'amore aspetta ancora, sta dentro al forno, si sta cuocendo, ok? Ma come la scelta di castità per i fidanzati, cioè, guarda che tu stai a costruire un ciambellone che è buono, non rovinare, ok? Poi io mi fermerei qui e poi lascerei domanda a voi, perché così voi mi chiedete proprio quello che vi serve o che pensate. In generale non abbiate timore, non abbiate imbarazzi, perché quello che fate gli fa bene. Non è che uno dice, annaggia, ti sto a dire una cosa un po' così. No, io ti sto a dire una cosa che ti serve. Che ne so, immaginate quando stavamo a fare compito in classe, se ti dico, guarda che il primo 3A, io te lo dico, non è che mi vergogno dei detti risultati. Il mio compagno di banco, dei 3 anni del liceo, terzo, quarto e quinto, era un uomo santo, Jacopo si chiamava. Jacopo, scrivi. Ponendo x uguale a 3, perché? Che te frega te, scrivi. Questo è stato un uomo da non grande dialogo, ma non avevo pudore a suggerirgli le cose, perché sapevo di stare aiutando. E lui non aveva pudore a ricevere queste cose, che diceva, dammi una mano, che questo qua è geroglifico, non è un problema. Allora, questo è quello che vuoi andare a fare, per quello non c'è un pudore, un imbarazzo. Oh, non so, ci saranno sensibilità particolari, è sempre con una marcia in meno che una marcia in più per non bruciare il terreno. Però secondo me le persone percepiscono l'intenzione con cui noi facciamo le cose. Se uno dice, oh, io capisco che tu ma stai a dire perché tu ci tieni, ci penso se non altro per rispetto a te che mo stai a dire, va bene pure quello. Se Gesù ci ha avuto 3 anni di pazienza con l'apostolo e gli ha dovuto fare di tura a Pentecoste per fargli capire i pezzi, vuol dire che pure noi non è che potremmo andare più svelti di Gesù. E posso pretendere Gesù, tu mica sapevi queste cose, oh, ti aiuto io. Noi siamo solo 2 anni, lui ce ne aveva 3 e stava 24 ore su 24 con loro. E quelli grandi cose non l'avevano capito. Quindi figuratevi, noi siamo l'inizio di un cammino. Anche le cose come le capiranno adesso, se tutto va bene, non deve essere come le capiranno tra 10 anni, perché vuol dire che avranno camminato. Se io mi iscrivo a una palestra e far karate, dopo 10 anni so tale e quale come ero 10 anni prima, o ci sono mannato, ormai sei una schiappa. Dice, guarda, io Cirio, come natura crea, Cirio conserva. No. Quindi dopo 10 anni quello deve essere un'altra persona che dice, mo capisco quello che mi hai detto. Ma in fondo, io penso che possiamo abbozzare a piene mani dalla nostra esperienza personale. Ma anche su sti temi, non ci abbiamo camminato sopra. Io mi ricordo, e poi mi zitto per davvero, catechismo di prima comunione, parrocchia mia di nascita, Santo Atanasio. Allora, Doremo aveva preparato, perché prima c'erano le suore, dopo ha preparato le mamme catechiste, gli ha fatto un anno di preparazione. Il lancio del catechismo, questo mi ha detto dopo, gli è presa la strizza a tutte le catechiste. Allora Doremo, un uomo santo, è venuto qui, ha comprato il catechismo di San Pio X. Io ho fatto il catechismo di San Pio X, perché era quello che tu mandine, chi è Dio? Dio è l'essere effettissimo del cielo e della terra. E quindi la mia lezione di catechismo era prima l'interrogazione, domanda 12, e gli devi dire la domanda, risposta 14, era tutta a memoria, e poi ti spiegavo. Quando siamo arrivati all'antimpuri, era lei che stava a disagio, per noi, capito, che cosa sono gli antipuri? I gestacci. E io dicevo, ma se io ammazzo una persona e Dio mi manda all'inferno, io capisco. Ma se io faccio le corna e Dio mi manda l'inferno, io questo non l'ho capito. Allora questo diceva, gestacci pure le corna, pure quelli, pure. E io ero convinto che le parolacce, o fa che ne so, le corna, fossero peccato mortale. Però dice, sai, oh Dio è Dio, può fare come gli pare, per carità. Però questa cosa mi è rimasta un po' strana. E un terza media, un primo superiore. E in un ritiro il viceparroco prese questo argomento, ma fino a quel punto io ho fatto il catechismo dei Cresima, nessuno c'era più tornato sopra, cioè io sempre queste parolacce, ma stranissimo, chissà che gli avrò fatto pensare al confessore quando a 9 anni tutto convinto dice ho fatto degli atti impuri, dice, avrà guardato come un marziano, dice ma chi è questo? Però io ero convinto se facevi le corna a qualcuno, uno spintone in carcere, tutti i peccati mortali, e ogni tanto insomma un ragazzino pure in carcere glielo può dare un altro. Allora era l'imbarazzo della mia insegnante di catechismo, se ci avessi detto qualcosa legato alla sessualità e così è, e rimaneva sfumato, io almeno avevo un punto, vedi, il nord è dove sta molto freddo, l'equatore molto caldo, allora andando verso il freddo dice che sto andando a nord, mi avrebbe dato una mano. Però avevo 8 anni, che Laborella il primo anno faceva catechismo, l'anno dopo cominciano il catechismo quello più dialogato e quindi uscirono dalla zona delle domande. Però mi fece tanto pensare che a volte il nostro imbarazzo genera confusione. Allora, ci devo fare pace noi con certe cose. Una volta ci avevo fatto pace, pace vuol dire, sapevo che ero bene. E siamo esperti di umanità, perché pure noi camminiamo come discepoli ogni santo giorno. Uno dice, guarda fratellino, tu stai in cammino insieme con me. Io non ti dico le cose perché ho vinto, ho visto la fine, so chi è l'assassino e sono tornato indietro. Ma anch'io seguo Cristo come lo segui te. Sperimento la debolezza, sperimento le vittorie, sperimento la costanza. Per questo sono, mi sento fratello tuo. Ok? Non pensate, se noi dessimo come Vangelo solo quello che facciamo, di Gesù gli diamo che so, un braccio, un piede, uno stinco, dice questi però l'ho fatti di sicuro. Noi dobbiamo testimoniare Cristo nella sua totalità, nell'esigenza di quelle quelle domande che ci fa, ma perché lui ci vuole vedere perfetti. Per cui se non sono perfetto io faccio, non lo faccio perfetto manco a quello. Dice tutti quelli che escono da sto stabilimento da Fiat nascono senza un sportello, dice perché non siamo capaci a metterlo. Chiamiamo uno che monti gli sportelli. Domande.
Aggiungo una cosa e poi facciamo il lavoro di gruppetti. E ci ha portato in maniera molto bella all'essenziale. Rendetevi conto che oggi è l'essenziale che non è chiaro. Faccio solo tre esempi. Pensate innanzitutto a come le persone dicano in maniera banale che il matrimonio, l'amore non dura, no? Ma in realtà se noi ci riflettiamo loro lo sanno che non è vero. Cioè, perché dicono ti amerò per sempre, lo trovate scritto dappertutto, sui marciapiedi? Cioè, perché le persone sanno che amare non vuol dire dire solo adesso ti voglio bene, ma amare vuol dire dire io ti amerò. Cioè il matrimonio c'è una promessa che non impegna solo il presente. Pensate anche al contrario, se loro avessero ragione che l'amore è fatto per finire, ma perché poi la gente piange quando scopre che il marito o la moglie lo cornifica? Cioè quel pianto ha un valore perché l'amore deve essere per sempre. Questo è dire il nord, cioè dire, poi è difficile arrivarci, ma cominciare a dire quello è il nord, non è scontato, cioè noi a volte non diciamo l'essenziale perché pensiamo che sia scontato, siamo imbarazzati, no? Pensate, Don Marco ci diceva il rapporto corpo, cuore, mente, emozioni, no? E guardate che la nostra cultura che sembra tanto amante del corpo in realtà lo deprezza, perché se il corpo non trasmette l'anima, se il corpo io lo posso dare a una persona che io, a cui non gli dico ti amerò anche domani, io in realtà poi ti voglio bene lo stesso, io non mi sento di amare, però io ti devo dire che tu il corpo non lo stai valorizzando. Pensate, ci sono dei rimasugli nel linguaggio comune, no? Quando due persone, per esempio, uno scopre che l'altro l'ha tradito, no? Alla fine ce l'ha nella mente, ma ci sei andato a letto? Perché ti fa quella domanda? Perché il tradimento non è mai semplicemente spirituale. A me mi rode, mi dà fastidio pensare che quello ha baciato quella persona, ci ha fatto l'amore, perché io lo so che dare il corpo vuol dire dare il cuore. Perché il corpo non è mai solo il corpo, ma il corpo è il cuore, no? Allora noi dobbiamo far riflettere su queste quattro parti. Pensate a un terzo aspetto, no? L'aspetto dei figli. Cioè le persone dicono sì, ma i figli cosa... In realtà la questione della fecondità, pensate man mano che le persone arrivano ai 38, cioè le persone scoprono che non potranno avere più bambini, cominciano a dire ma hanno avuto uno solo, poteva averne due. Cioè in realtà le persone sanno che c'è un legame fra matrimonio e fecondità. E la fede te lo fa riscoprire, cioè per chi state vivendo come coppia, no? Cioè che cosa vuol dire amare i bambini, amare i figli? Cioè è una domanda molto, molto grande, no? Noi dobbiamo riportare innanzitutto all'essenziale, poi da lì si apre il valore del comandamento, della norma, no? Ma oggi non è più evidente l'essenziale, quindi camminare con loro vuol dire no, tu sei convivente, io lo rispetto, ma questo non è ancora un amore che è giunto a una promessa, e che io te lo dica ti fa bene, anzi è l'unico modo con cui ti rispetto veramente, e se io non te lo dico che non ti stimo, non ti rispetto, ti prendo in giro, no? Sono due cose diverse. Il che non vuol dire un ragazzo che dice a 15 anni una ragazza gli voglio bene, non è che non è vero. Ma non è la stessa cosa di quando dice ti amerò nella salute, nel dolore, nella malattia, nella gioia, ti onorerò tutta la... Sono due, è una qualità diversa. Come si cammina fra questo e questo? Questa è la domanda che un catechista dei catecumeni, eccetera, deve aver chiaro e deve mettere in gioco nel cammino. La proposta che vi faccio, come la scorsa volta, è prima di fare le domande, 5 minuti di parlare fra di voi con i vicini, vi scambiate delle idee su quello che più vi ha colpito, quello che vi va di domandare, eccetera, e poi fra 5 minuti torniamo insieme con Don Marco a chiacchierare. Chi sta solo si avvicina agli altri e dialoga.
Allora, signori, è vero che noi parliamo la lingua arcana. Allora, prendiamo uno spunto che dava Don Andrea all'ultimo. Ad esempio, parlare della sessualità potrebbe metterci in fuorigioco. Quando stavo in seminario, mi mandarono a fare testimonianze vocazionali il primo anno, perché era una cosa da selvaggio. Io sono entrato e mi hanno mandato lì. C'era un ragazzetto dei 13 anni che dice: sai, io adesso la mia ragazza vive un'intensa storia, quindi noi viviamo la sessualità. Dico: per carità, ma quanto dura sta storia? Da più di 7 giorni. Allora, un amore serio, questo non ti preoccupare, altri 2 giorni potrebbe durare. Allora, ma lui era in buona fede. Allora, secondo me una porta aperta è il discorso ad esempio sulla corporeità. Cioè, invece di fare la sessualità di petto, tu parti dalla corporeità e ti fai proprio la riflessione che ha fatto Don Andrea. Cioè, in questa epoca il nostro corpo è più apprezzato, è più usato o è più svalutato? Se il corpo non ha una dignità in sé, ma è solo uno strumento, lo taglio, lo cucio, lo allungo, lo smonto, lo incarco, i vestiti, perché mi vesto così? Perché, cioè, è un modo con cui gli fai capire che la realtà sessuale, invece di essere capita, è sfruttata e vissuta male. Perché uno può dire: io vivo una vita sessuale, ma sa in prima persona che quella non è una storia d'amore, anche se so pischelletti delle superiori. Cioè, un pezzo nel loro cuore gli dice: ma non è questa quello, cioè io mi sto prendendo una cosa che mi posso prendere, però non sarebbe una cosa mia. Perché? Perché credo che ci sia di più. Noi dobbiamo essere esperti nell'annunciare certe realtà e anche in serie riannunciare, perché poi uno arriva a dire: ma non era questo quello che volevo. Ad esempio, se si parla di corporità, forse per gli uomini un po' di meno, ma una donna è molto sensibile. Molto sensibile, cioè in quest'epoca è una tortura, cioè dal femminismo che ha detto: togliamo certi vincoli alle donne, e adesso quanti ce n'hanno di vincoli nuovi? Se non sei meravigliosa, just in time, devi stare sul pezzo, precisa, così, sei da buttare via. Allora dice: ma l'amore non è questo, capito? Allora bisogna riprendere il discorso da dei canali che uno capisce. Secondo me la corporeità è un canale ottimo, perché uno si rende conto e dice: sì, in effetti mi stanno a fregare da qualche parte, perché è come il paese di Balocchi. Il paese di Balocchi, Pinocchio ci va e il giorno dopo si sveglia in somarello. C'è una cosa tutta luccicosa, però non mi dà quello che mi dovrebbe dare e non mi lascia dentro quello che mi dovrebbe lasciare. Per cui invece di darmi libertà non mi dà libertà, invece di darmi rispetto per il mio corpo non mi dà un rispetto, mi dà uno standard sempre più alto. Oh, poi vedete le persone in giro, no? Ma anche in età improponibili. Intanto io vedo certe signore, diciamo così, che fuori portata e ancora con la chirurgia estetica o qualcosa di improponibile. Cioè, questa là dice: si piace, meno male, così, no, però così ho recuperato sicurezza. Puoi recuperare sicurezza così? Gesù a noi ci insegna che la sicurezza viene da dentro. È qualcosa di molto più grosso, se no uno sta appresso alle mode, sta in perenne ricerca di conferme. E questo invece è un linguaggio che si capisce. Poi dopo che uno poi alla fine dice: ma io faccio quello che mi pare a me, fallo pure. Oh, Sant'Agostino, ho cominciato con lui, conviveva a 17 anni, e il figlio ce l'ha avuto a 17 anni, ha fatto di tutti i colori, e poi ha capito, ma perché comunque c'aveva una serie di verità, di pienezza che l'ha guidato, e diceva: ma non è ancora l'ultima fermata. Garbatella, prossima fermata, San Paolo, prossima fermata, vedi, il mio capolinea ancora è lontano. Seconda domanda: il rispetto umano, Dio dove sta? Allora io distinguerei tra quando tu ti senti invasa anche dal contenuto emotivo di quello che ti dice, ecco, allora come se è colpa tua, no? Dici: ma scusa, ma che è colpa mia? Allora, diversamente, tolto il contenuto affettivo, emotivo di quel momento, lei ti sta fare una domanda: aiutami a leggere. Ricordatevi che a noi Gesù ci ha dato il filtro per capire la realtà, che è la sua croce e la sua risurrezione. quando in croce Gesù si affida al Padre, allora lì ci sono quello che è successo e quello che avremmo fatto noi. Quello che avremmo fatto noi è: figlio mio, sti bruttoni ti stanno a far soffrire, li fulmino tutti e ti salvo a te. Quindi quando noi preghiamo secondo questo schema: Gesù, se tu mi vuoi bene, fai questa cosa. Mentre il Padre ascolta la preghiera di Gesù, ma gli dona una vita che è eterna. Per cui Gesù si confronta col dolore e con la morte. E come si confronta lui, ci confronteremo anche noi. Però lui dice: vedi, come ho fatto io, fai anche tu. Allora, quando ti chiedono dove sta Gesù, è riuscire a capire la verità della croce in quel vissuto. Anche quando uno è vittima, cioè, guarda, anche Gesù era vittima, ma era vittima vicino a te. E forse tu sei quel buon ladrone a cui Gesù dice: tu oggi sarai con me in paradiso. Allora, aiutare a leggere, noi a volte, vi ricordate i film dei cowboy western? Arrivava sempre la cavalleria, arrivavano tutti e ci servavano. E arrivano i nostri. E noi questo schema lo ripetiamo, quindi Gesù tu mi devi salvare, non mi devi succedere niente, tutto quanto. A volte non è esattamente così, ma perché Gesù non è che è sceso dalla croce. Fosse sceso, allora noi potremmo dire: ah, io pure ho diritto all'aiuto, all'assistenza dei nostri. Invece il Signore dice: io col Padre attraverso questa esperienza. E allora lo schema è anche quello, cioè di non aver paura di vivere. La fede in Cristo, l'unione con Lui, ci dà forza anche per vivere, ad esempio, la morte, una mancanza di uno dei nostri cari. Allora dice: io, come tu ti sei affidato al Padre, io in te mi affido al Padre. Per cui c'è il momento in cui quella sarà furibonda, ma giustamente, e si deve sfogare. Poi con calma tu gli fai il tuo discorso. Non gli puoi dare una risposta come alla Tina: stappa e bevi. Non esiste, ma tanto lo sa pure quello che ti fa la domanda. Se esistesse, uno farebbe fuoco e fiamme per trovare la risposta. Invece la risposta è veramente in Cristo trovare questa risposta, ma ci va un po' di cammino. L'affettività del prete, qui avete guardato storto e di affidata la provvidenza, vedi, è un po' così. Allora, funziona in questo modo. L'affettività del prete, una delle cose che ti impari in seminario è se c'hai il talento di poter vivere una vita affettiva così. Perché o devi sapere, se la strada è sbagliata, sapete che un motore di un trattore, un motore di un elicottero, hanno gli stessi cavalli, però a due regimi differenti. Allora, è sempre un cuore umano che si deve realizzare in uno scambio affettivo. Un pezzo dello scambio affettivo è con Dio, un pezzo dello scambio affettivo è con la propria comunità, la dimensione sponsale verso la comunità. È vero che però è una sposa strana, perché ti chiama il vescovo e ti dice: mo basta. Ah, e mo che faccio? E mo vado dall'altra parte. La prima corda che uno ti deve tenere è il rapporto con Dio. È ovvio che pure noi siamo umani, quindi c'è anche una vigilanza. Mentre uno che è sposato vigili te, ma vigili pure tua moglie su te. Questa cosa, quindi c'hai pure il cagnaccio vicino che ti aiuta. Ecco, noi possiamo chiedere l'aiuto allo Spirito Santo, all'angelo custode, ai nostri fratellini, però, e questo è comunque un elemento, il grosso della vita è questo legame con Dio. E anche quando, come la pianta, ti viene torto il vaso e ti è andata un'altra parte, io sono stato 7 anni, più un anno da diacono, 8 anni in parrocchia, poi mi hanno cambiato. E ti sembra che ti sconocchiano. Però dopo tu dici: se tu mi hai portato qui, vuol dire che io qui devo stare. Sono stato 3 anni in un'altra parrocchia, sono stato benissimo. Ma non benissimo perché mi vanno bene, benissimo perché io ho fatto il prete. E poi c'è anche un lato umano, dove tu senti che questo affetto può essere accolto e ricambiato, vedi, ci piace come pastore, camminiamo insieme. Però fondamentalmente è il primo canale quello che ti regge sempre, per cui poi c'hai la forza anche di fare certe rinunce e di dire: le persone non sono le mie. Per cui il rapporto è sponsale, ma non è un vero rapporto sponsale, perché la sposa e lo sposo si appartengono reciprocamente, mentre la sposa, in questo caso che è la Chiesa, appartiene a Cristo. Fondo il prete può essere più Giovanni Battista, se vi piace, cioè che è quello che presenta Gesù, poi dopo dice: lui deve crescere e io diminuire, quindi io micio mi faccio indietro. Ok, a provvidenza sembrava un po' troppo fiduciosa, dice così. Allora, per quello che riguarda invece il passaggio del matrimonio, funziona così: se due sono battezzati in chiesa, se sposano al comune, loro possono fare, se non si è mai interrotto quel consenso, la sanatio in radice. Ma se due non sono battezzati, se sono sposati al comune, loro comunque celebreranno il sacramento. Ma perché? Il sacramento del matrimonio è per due battezzati, sacramento, per due battezzati che uniscono il loro amore in Cristo. Quindi anche uno solo dei due, tra un battezzato e non battezzato, all'inizio era uscito fuori che era sacramento, poi nel sacramento il rituale non usciva mai, perché prima l'hanno scritto, poi l'hanno ritirato, poi hanno messo in giro quell'altro. Ma è un passaggio che comunque viene dopo il battesimo. Sì, se si sposano sì. Cioè, un conto l'ho sposato prima. Cioè, non te, se uno dei due è battezzato, ma se nessuno dei due è battezzato, loro non possono farlo. Se uno dei due è battezzato, si possono sposare. E poi l'altro si battezza. All'inizio c'è il vincolo, no, disparità di culto, di età, ma quello ci pensa la Rosa, per tutta la serie di ma perché? Dice, guarda, è catecumeno, quello sta a camminare e va bene, ma uno dei due deve essere battezzato. Se invece io ho capito che nessuno di due era battezzato, loro si sposano dopo, si sposano in Cristo. Magari anche solo uno dei due è battezzato, perché magari uno è arrivato alla fede e l'altro invece è proprio un sercio, dice no, io non mi muovo, io non... Però ha l'accesso alla grazia, ma perché ormai la sua vita è di Cristo dal battesimo in poi, e diventa, come dice San Paolo, magari insieme a mai che attraverso il tuo amore tu arrivi a toccare l'altra persona. Se uno dei due sì, in chiesa, nessuno dei due diciamo no, ovviamente.
Finisco su questo dicendo una cosa e facciamo la pausa perché abbiamo la relazione successiva. E torniamo anche a quello che dicevamo la scorsa volta: la Chiesa riconosce il valore dell'amore anche di chi non è battezzato, per questo non nega il matrimonio in chiesa se uno solo dei due è battezzato, purché anche l'altro riconosca l'indissolubilità, l'unità e la fecondità. Quindi si può sposare un ateo non battezzato e un cattolico, si può sposare uno di un'altra religione e un cattolico, l'altra persona non deve di per sé diventare cattolica, ma deve dire io credo almeno quello che la Chiesa crede del matrimonio. Quindi io credo che ti amerò per tutta la vita. Per questo una persona, se ha un marito, una moglie battezzata, se non c'è questa promessa non si può battezzare, perché sarebbe un matrimonio non matrimonio. Cioè, quindi per questo la Chiesa dice, come a Sant'Agostino, prima devi dire che tu ti vuoi sposare per tutta la vita e dopo io ti battezzo, no? Cosa diversa, ci diceva Don Marco, è la situazione di due che non sono battezzati. Allora in quel caso, di per sé, se hanno deciso l'indissolubilità, nel battesimo stesso ricevono quattro sacramenti, cioè ricevono il battesimo, la cresima, l'eucaristia e il matrimonio, perché diventando cristiani, avendo un matrimonio, di Cristo prende anche quella realtà, e questo si chiama, come termine tecnico, sanatio in radice, cioè se ne parla col sacerdote, di per sé non è necessario un altro rito, ma realmente avviene nello stesso battesimo, no? Ma è bene sempre informarsi su questo.
Nessuno dei due è battezzato.
Ma vale anche se uno dei due non è battezzato, nel momento in cui si battezza, se c'è l'indissolubilità, quel matrimonio diventa sacramento anche per lui. Quindi certo. Se sono già sposati in chiesa diventa sacramento per il coniuge che non è ancora battezzato, certo.
Comunque vi dico, come cosa lì si chiama, voi lo dite al prete, ma poi c'è tale Monsignor Virgilio La Rosa, che lui matrimonio dice no, c'è cose strane, a lui gli piacciono, dice no, allora quello lì è di un'altra culto, fai così e va a posto. Normalmente funziona.
Non possiamo parlare di più perché sennò non c'è tempo per dopo. 5 minuti di pausa, chi vuole fa domande personali a domani.